L'arte a Radio R è con Nicla.
Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio R. Iniziamo subito la trasmissione con un'intervista.
Al telefono con me c'è Antonio Baleani per parlarci di un suo lavoro che mi ha veramente colpita moltissimo. Ciao Antonio, bentrovato. Intanto.
Grazie per la tua attenzione.
Dunque, dicevo che ti ho chiamato perché sono rimasta molto colpita da un tuo lavoro che ha come titolo Il pescatore di bambole e che hai presentato quest'estate a Note di fotografia. Prima però vorrei leggere l'introduzione che hai scritto per far capire appunto di che cosa si tratta. Il pescatore di bambole è un uomo solitario che si è ritagliato il suo spazio vitale allestendo un'immaginaria casa nei pressi della laguna che trasporta e riconsegna puntualmente all'uomo i suoi rifiuti. Il pescatore di bambole, attraverso la sua spettacolare simbolica rappresentazione, esprime il proprio disagio mettendo in scena personalissime costruzioni soggettive i cui pensieri, emozioni, percezioni vengono elaborati nel linguaggio che filtra tra realtà e finzione. Io ho trovato la tua narrazione molto poetica ed emozionante. Puoi dirci ora dove e come hai scoperto questa persona, chi è, e se puoi descrivere il suo, tra virgolette, allestimento, che oltre ad essere la sua casa sembra proprio un'installazione artistica?
Sì, Nicola. Sai, a volte ci si imbatte in certe situazioni no fortunate, direi, però bisogna avere l'intuizione di capire chi c'hai davanti, chi è l'individuo e che cosa ti può offrire. E questo è un po' frutto dell'esperienza, cioè del fotografo che in qualche modo va a caccia, no, di trovare soggetti o storie che possono appunto raccontare storie importanti, ecco, come queste di questo signore. Questo lavoro fotografico, che in gergo noi chiamiamo portfolio. Sì, portfolio, di fatto un racconto fotografico molto ampio che realizzai in Sardegna, precisamente in una laguna vicino Carbonia, in occasione dello svolgimento di un congresso nazionale della FIAF, che sarebbe la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che si tenne dal 1 al 5 maggio del lontano 2013. Ormai sono trascorsi 11 anni da questo lavoro. Ecco.
Ma è sempre molto attuale, Antonio.
È sempre attuale, certo. E il 2013 per noi del Fotoclub di Recanati fu un anno molto importante per due ordini di motivo. Il primo, perché la FIAF, a cui il nostro circolo è iscritto fin dal 1980, ci riconobbe appunto loro un'efficienza di benemerito della fotografia italiana. È stato un avvenimento abbastanza importante. Appunto, questo è avvenuto per meriti riconosciuti e per tanti anni di attività svolta. All'epoca ricordo che dovetti spedire alla FIAF un grosso faldone di tutte le attività svolte in questi anni, perché tieni conto che il Fotoclub è nato nel 1976, poi ci siamo iscritti alla FIAF dopo 4 anni nell'80, perché conoscevo da tempo un caro amico per altre situazioni che era delegato FIAF delle Marche, per cui con lui ingranammo questa nuova amicizia su un altro fronte, perché era un fronte, io lavoravo nel settore elettrico, lui pure, per dirti, insomma, per cui, e quindi mi fece scoprire questo mondo della FIAF, insomma, che, e allora portai in questo mondo, che è quello più importante a livello nazionale e anche internazionale, perché la FIAF poi collabora con la FIAP. La FIAP invece è un'associazione internazionale di fotografia, quindi ogni nazione ha la sua che poi collabora con quest'altra.
Per cui
con questo signore entrai in questo mondo nuovo. Bene. Quindi il primo motivo è che questo circolo appunto è stata riconosciuta questa onorificenza nel 1980. Il secondo, perché la FIAF nello stesso giorno riconobbe al nostro giovane vicepresidente, che allora anche a lui l'onorificenza di benemerito della fotografia italiana, perché l'ha ottenuto per meriti anche lui relativi allo studio della fotografia cenobeica. È noto Marco non solo nella nostra città ma in campo nazionale, perché è stato uno che ha lavorato molto nell'ambito della fotografia cenobeica. È un lavoro molto complicato, difficile, insomma, ma che dà risultati molto importanti. Quindi eravamo per queste due cose là, per queste due cose. E a quel congresso partecipavamo in tre soci, sia Marco Bardioli, Roberto Chierini con le rispettive signore e il sottoscritto, ma tutti con un preciso scopo, non solo di portare a casa le onorificenze che ormai era nel cassetto, diciamo, ma era per fare degli ottimi scatti da realizzare per nuovi lavori, perché certo. La Sardegna offre dei paesaggi straordinari.
Immagino.
Non c'ero mai stato, ma c'ho tanta di quella roba che dovrei fare comunque qualche lavoro specifico, insomma, anche per quello. E quella mattina avevamo appunto programmato di spostarci da Carbonia per andare alle saline, per fotografare le saline. Poi nei giorni seguenti avremmo visitato gli altri luoghi come la miniera di Iglesias, la Veria, Nebida, la miniera di Porto Flavia, Porto Pino, Sirai, che è ancora un sito dove è visibile gli insediamenti dei Fenici e molti altri luoghi. Quel giorno appunto, mentre eravamo pronti per andare a fotografare le saline, abbiamo conosciuto questo pescatore del posto. Io sono subito rimasto attratto dal suo modo di atteggiarsi, che era molto espressivo, e avendo intravisto anche il suo curioso mondo delle bambole, iniziai subito a parlare con lui della sua attività di pescatore e della meravigliosa laguna in cui ci trovavamo in quel momento, per poi entrare piano piano nel suo mondo meraviglioso, dico io quanto inquietante, luogo di tutte quelle bambole ed altri oggetti appesi nella sua area, che era un'area molto vasta dove c'era la rete di recinzione, e lui aveva tappezzato tutta queste reti, questo spazio, sia di bambole che di altri oggetti che comunque il fiume, cioè la laguna, riportava regolarmente all'uomo, insomma, no? Ecco. Mentre appunto gli altri amici decisero di andare a fotografare le saline, io decisi di rimanere sul posto con appunto questo pescatore, perché credevo di aver trovato un soggetto che subito giudicato molto interessante dal punto di vista fotografico, anche in considerazione del fatto della sua disponibilità, della sua affabilità, perché aveva voglia di parlare, vedevo che aveva voglia sia di parlare che di essere fotografato per raccontare insomma la sua storia. E mentre gli rivolgevo alcune domande e lui raccontava, tra una parola e l'altra io cercavo di scattare foto, diciamo quasi di rubare foto. In quel momento ero però munito di due macchine fotografiche, una che porto a tracolla, quella più grande, e un'altra invece più piccola che tenevo un po' più in basso. È una macchina molto più silenziosa, più piccola, e c'ha un display, un visore che uno può vedere senza mettere all'occhio, quindi è molto più pratica per in qualche modo scattare foto senza essere molto notato. Quindi questo è uno escamotage che uso spesso, perché quando loro vedono, quando quei personaggi vedono che gli punti la macchina contro il viso, si trovano sempre un po'
imbarazzati, un po' spaesati forse.
Esatto. E allora appunto gli ho dato questo titolo al mio lavoro, il pescatore di bambole, perché in realtà era un uomo solitario che si era ritagliato questo spazio vitale allestendo appunto una specie di casa nei pressi di questa laguna, dove era appunto, noi diciamo che era piena di rifiuti in realtà, però lui aveva fatto una specie di opera unica,
sì.
Perché i materiali erano così tanti da fare impressione, insomma, no? E uno ci poteva trovare di tutto, cioè poteva leggere nel suo pensiero di questa persona, mette in mostra tanti oggetti, quali tipi di oggetto, la rete di pesca delle mie rete di pesca. È una tematica che sfugge, che non sfugge al filo conduttore, che diventa quasi la protagonista che lega tutte le immagini, la rete di pesca, no?
Sì.
È quello che, ecco.
Sì, sì,
è un elemento di collegamento, sì. Certo, sicuramente. Infatti, anche siccome ho fatto, diciamo, portato questo mio portfolio a far leggere ad alcuni esponenti della FIAF importanti, insomma, ci ha rilevato molte cose interessanti. Ovviamente ognuno con la sua sensibilità ci vede delle cose che altri non vedono, insomma, no? Perché è un modo di interpretare la fotografia, è interpretazione della realtà, non è mai la verità, no?
Beh, è un punto di vista del fotografo.
Cerca di fare un'inquadratura che lui vuole ed esclude, vuole escludere altre cose, quindi certo. Include alcuni elementi ed esclude altri, quindi è un totale punto di vista che un altro fotografo potrebbe fare una cosa totalmente diversa.
So. Certo, certo.
Però ecco, questo è stato secondo me loro importante, perché appunto dicevo, sulle prime foto cercavo di mettere in evidenza una presenza che non c'è, cioè la voglio lasciare sorpresa, no? Nel senso che le foto che è appunto c'è la sedia vuota senza il personaggio,
sì.
Ecco, senza il personaggio, su cui non voglio far vedere chi è questo personaggio, ma voglio creare questa suspense,
sì.
Poi far vedere tutto il resto, insomma.
Sì.
Tra l'altro, un uomo che scrive sulle tavole di queste pareti numeri incomprensibili, no? Ci sono una serie di numeri,
vero.
Incomprensibili, e tra l'altro ci sono anche tanti nomi di donne,
ecco.
quasi reali o inventati. Io non difficile tradurre e capire a che cosa si potevano riferire.
Ecco, è un messaggio forte che ci trasmette, è proprio quello di affrontare le avversità e il dolore, non trovi?
Sì, effettivamente sono perfettamente d'accordo con te. Tu hai visto le foto, per cui io già ho dato un messaggio con quelle, ma se tu fossi stata presente avresti avuto la stessa impressione, perché difatti questo era un buon uomo, molto semplice, però nel suo modo di fare era uno che leggeva molto, perché tutto il campo era pieno di cartelli che lui scriveva, di poesie.
Sì, infatti, volevo arrivare anche a questo. Hai fotografato una poesia tu, un suo scritto, no? E parla in questa sua poesia, parla di una certa Linda che lo ha liberato, lo ha salvato dai suoi mali, così. E viene da pensare chi è questa Linda, se te ne ha parlato, oppure se è un nome così dato proprio a un'immagine che forse esiste solo nella sua mente.
Ma io credo che esista solo nella sua mente,
ecco.
Perché facendo il pescatore tanti si recavano sul posto per comprare il pescato, quello che lui aveva pescato, insomma.
Sì.
Quindi secondo me non avrebbe fatto nomi che qualcuno poteva conoscere, e credo che sia tutto nel suo immaginario, sicuramente fa riferimento a persone o a donne che lui ha conosciuto e che magari avrebbe voluto conoscere meglio, insomma.
Certo.
Però capisci tutta la debolezza di questa persona e anche lo stato d'animo che lui in qualche modo manifesta, perché puoi leggere parole come perduto,
sì.
Ingannato, rubato,
sì.
Ci sono tanti aggettivi che ti lascia perplesso, cioè è un personaggio semplice ma allo stesso tempo molto riflessivo, quindi
sì.
Da questo ho dedotto, perché poi andando dentro, sai, uno che fa fotografia scruta tutto con gli occhi,
certo.
ogni sguardo è una fotografia, quindi noi siamo in grado di fare ogni giorno, chi ha questa passione di fare migliaia di fotografie al giorno, poi dentro la mente alcune ne escludiamo, alcune ce le teniamo,
certo.
Però questo spirito di osservazione è grandissimo, quindi ho guardato, tutto sommato lui aveva anche una piccola biblioteca una quindicina, 20 libri messa dentro questo che non era altro che una casa di legno, una piccola casa di legno, insomma, sì. Non era niente di più. Poi si vede chiaramente lo stato in cui era, però c'era circa una decina di libri. Questo mi ha fatto pensare che lui era uno che comunque leggeva, perché ecco. Vero che aveva una buona vena di scrivere quelle cose lì, no? Doveva avere una buona vena, sì, però certo. Ovviamente era uno che la sua, diciamo così, poca cultura scolastica, no? Però leggeva, gli piaceva sapere, gli piaceva conoscere. Era un personaggio, secondo me, abbastanza fiabesco e anche enigmatico, no?
Sì.
Perché unico forse. E difatti io sono stato molto attento negli scatti, perché cercavo di mettere nell'interno dell'inquadratura, nel riquadro dell'inquadratura, le bambole che ritenevo migliori per quell'occasione, o per quel discorso che faceva, o per le sue espressioni, sì. Perché gesticolava le mani tantissimo, tant'è sì. Vero che le portava sempre davanti il viso, no? Era veramente stato per me un'emozione importante, no? Perché poche volte riesci a trovare una persona così spontanea, no? Perché in effetti tutto si è dimostrato un po' in difficoltà, ma poi quando ha visto che io ero così, insomma, ho cercato di metterlo nelle condizioni di poter essere più libero possibile, ci è voluto un po' di tempo. Ovviamente i primi scatti che fai li devi considerare che debbono essere buttati via.
Ecco, devi scartarli, ecco.
La prima 20 scatti, intanto lui si abitua a sentire il click e clack, no?
Certo.
Non si abitua a capire, quindi i primi 20 scatti o anche di più sono sempre da buttare via. Per cui ecco,
pronto.
Scattare perché sai che circa una vetana ne andranno via di questi scatti, perché lui dimostra attenzione all'obiettivo, dimostra attenzione, poi se riesce a distrarlo, e allora riesce a fare un ottimo lavoro.
Bene.
E qui è importante il fotografo che riesce a comunicare attraverso non solo il parlare, ma anche attraverso la macchina fotografica in qualche modo con il soggetto che c'ha davanti. La stessa cosa vale per le ragazze che sono le modelle,
certo.
Io ho avuto l'occasione di lavorare con un grande fotografo recanatese che lavorava a Cinecittà a Roma. Quando veniva recanato insieme, cioè alla casa di campagna, che poi è Guido Antoni, quindi lo conoscono tutti, mi chiamava perché aveva il materiale, e siccome io avevo una tecnica che era molto diversa dalla sua per fare il bianco e nero, partivamo da due posizioni opposte, e a lui piaceva la mia e a me piaceva la sua. E allora abbiamo trovato un punto di incontro,
ecco, una sintesi, sì.
Ci siamo trovati molto con un figlio molto, e quando veniva da Roma lui veniva giù, portava questi lavori dei book, si chiamavano i book delle fotomodelle,
sì.
Per cui veniva su, veniva giù, e nella casa di Chiarino insieme lavoravamo su questa roba che per me era un fatto nuovo. Noi qui non possiamo avere le modelle a disposizione, ce l'abbiamo avute, l'abbiamo fatte venire da Roma attraverso il fotoclub, faceva un giro per tutta l'Italia, quindi si fermava ad ogni regione, ci trovavamo e facevamo alcuni scatti, che eravamo diverse persone, insomma. Però è cosa molto diversa, perché mi faceva capire che anche lì bisognava conoscere bene la persona, tant'è che queste ragazze che presentava i suoi book per fare carriera cinematografica, conosceva bene il fotografo, aveva,
ecco,
raggiunto una grande amicizia, diciamo, no? Perché poi non è il primo book che funziona, ma sarà il secondo, il terzo, il quarto.
E quindi
aveva raggiunto un'amicizia, e questo essendo persona molto seria, gamba e rigorosa, e poi ci sapeva fare, insomma, e sapeva fare il suo lavoro, per cui da lì ho imparato anche parecchie cose, insomma, da lui, sia dal punto di vista tecnico che da come porsi
verso un soggetto che dovrai fotografare, insomma.
La cosa più bella forse sono i bambini, perché con i bambini il problema non esiste, nel ecco. senso che per loro diventa sì. veramente un gioco, per cui partecipa a questo gioco, no? E allora riesce a fare delle cose più belle forse. Ecco.
Si trovano proprio a loro agio tranquillamente. Sì. Fantastico.
Con l'autorizzazione dei genitori, perché oggi non si possono fotografare più i bambini, di conseguenza sì. è diventato un problema, la privacy è diventato un problema, ci sta limitando moltissimo questa legge, moltissimo, perché è difficile fotografare le persone, che tra l'altro a me piacciono molto, perché io il Summer Jamboree di Senigallia
sì.
Ce n'ho tantissime, tutte diapositive negative che feci all'inizio del Summer Jamboree, quando veramente era veramente bello, insomma, oggi la caratteristica la persa, insomma. Però lì puoi fotografare a ruota libera all'epoca, anzi erano loro che ti invitavano a fotografare, e quindi lì è stata una palestra eccezionale sotto questo punto di vista, capito?
Certo.
Quindi, ecco,
questa è una cosa che avevi detto anche quando abbiamo proposto la mostra qui a Castelnuovo, dove c'erano delle immagini bellissime di classi dall'asilo fino alle elementari, dei tempi passati ovviamente, e appunto dicevi che una volta le classi hanno avuto il privilegio di essere, i bambini, di essere fotografati con la propria classe, con i compagni, no? Oggi come oggi non può succedere più, ci sono tutte le foto dei bambini con il viso mascherato, con il viso sfocato per non farlo riconoscere, quindi questa è una cosa che, ecco, credo che anche al fotografo, insomma, pesi, come hai detto tu poco fa, insomma.
Abbiamo perso una parte di storia,
ecco.
Applicando questo tipo di legge abbiamo perso una parte di storia, perché adesso ci vorrebbero tutte le liberatorie per tutti i bambini che danno l'autorizzazione ai genitori per fare la foto di gruppo, è una foto di ricordo, insomma, no? Quindi non può essere così, però capisco che oggi internet è diventato per certe cose un grande problema,
esatto,
insomma, per cui però nel nostro caso, ritornando al nostro caso, la fotografia qui diventa un mezzo di grande comunicazione, di interpretazione, no?
Certo.
Che ti dà la possibilità di mettere in evidenza ciò che tu riesci a cogliere dalle sue espressioni, dal suo modo di fare, dai suoi sguardi, insomma, no? Quindi questo secondo me è stato un soggetto tra i più interessanti che io ho potuto fotografare, tant'è che credo di averci fatto circa un centinaio di immagini, insomma, perché poi la collana va costruita, insomma, no?
Certo, vai, non filate le perle, no? Come si dice?
Certo. Il lavoro già lo vede, l'impatto già lo vede, vede che può essere un buon lavoro, e quindi deve cercare di cogliere tutti quei pezzi che poi componeranno il mosaico definitivo.
Certo.
Ma questo è il lavoro del portfolio, è questo. E se uno vuole dargli un taglio diverso a questo lavoro, glielo dà facendolo in bianco e nero. Il bianco e nero cambia radicalmente quello che realmente era, quindi lo rende più drammatico in certe occasioni, no, dandogli quelle tonalità nere, quindi il soggetto può diventare anche un'altra cosa, non più la persona tranquilla che è, ma qualche altra cosa, perché vedendo tutte quelle bambole attaccate su tutte quelle cose, se tu lo fai in bianco e nero, che avrò modo di farti vedere, e poi io questo portfolio fatto di piccole l'ho presentato a diversi concorsi fotografici, per cui ha ottenuto sempre un ottimo risultato.
Immagino, è bellissimo.
L'ho presentato anche in bianco e nero, diciamo, il portfolio è fatto da 8-10 immagini, non di più, con 8-10 immagini devi saper raccontare in sintesi quello che tu vuoi dire, quello che tu hai visto,
certo.
E quindi a volte il bianco e nero è più utile per dare dargli un taglio diverso da quello che è, perché certo. Appunto dicevo, il fotografo interpreta. La fotografia è bugiarda, e ormai è questa la realtà, la fotografia è bugiarda. Quindi ognuno di noi gli diamo un taglio, ognuno di noi gli diamo un'interpretazione. E quindi usando il bianco e nero o il colore, la cosa cambia notevolmente.
Sì, sì. Anche il significato. Senti Antonio, prima di salutarci, allora ti ho fatto i complimenti perché come artista fotografo italiano presenti sempre delle foto di gran qualità, e in più i complimenti per la mostra che si è conclusa da poco a Castelnuovo, no? Volti e paesaggi storici Castelnuovo ieri e oggi, e che ha attirato un grande numero di visitatori, comprese due classi addirittura della scuola primaria Carlo Urbani, che sono venute al dopolavoro perché è il circolo che l'ha organizzata in collaborazione col comitato di quartiere Castelnuovo, quindi insomma c'è stata anche la scuola che ha partecipato, e i maestri, le maestre, i bambini e le bambine sono rimasti entusiasti veramente. E tra i cittadini di Castelnuovo, tra i residenti soprattutto, e le foto che hai presentato, si è instaurato un legame emotivo molto molto forte, no? Hanno raccontato aneddoti, vicende, si sono scambiati appunto i racconti, alcuni e tutti i ricordi insomma delle famiglie, degli amici eccetera. Io volevo sapere se tu sei rimasto soddisfatto e se hai in programma altre mostre simili in futuro.
Allora, io sono rimasto molto contento e soddisfatto.
Bene.
Perché la partecipazione è stata tanta e tra l'altro molto attenta. C'è gente che è venuta più di una volta perché ha rivoluto vedere. Insomma, Castelnuovo di solito le mostre non è che porta così tanta gente, invece ho visto tanti castelnovesi che erano andati fuori e sono stati per l'occasione proprio a vedere la mostra, e tanti altri che non erano di Castelnuovo per vedere un po' quale tipo di storia la fotografia, quel tipo di fotografia poteva dare insomma a Castelnuovo. E chiaramente lì c'erano 100 anni di storia di Castelnuovo. E racconta in realtà la vita come veniva vissuta in uno dei rioni, diciamo, più vivaci e più fraterni, diciamo che può essere la parola giusta, perché tra loro c'era una solidarietà, c'è stata sempre tra i castelnuovesi una solidarietà grandissima, insomma, rispetto agli altri rioni, anche Monte Morello, però Monte Morello un po' meno, perché dominava le grandi famiglie, Monte
ecco.
Morello, no?
I
leopardi,
i nobili,
dominava quello, quindi le altre parti erano, invece Castelnuovo era una parte importante perché sotto le abitazioni c'erano tutti i lavoratori, tanti lavoratori di quella magari legati alla fabbrica di Maggini che aveva 150 operai, che era una grande realtà. Penso che ho ritrovato perfino le fotografie dei mobili che faceva Maggini, perché nel fondo Stortoni ho trovato delle lastre proprio fotografiche che rappresenta alcuni mobili che faceva Maggini, molto belli insomma.
Ah, che meraviglia!
Sta venendo fuori nel tempo altro materiale, per cui penso che non sarà un problema trovare modo di fare un'altra mostra.
Ecco, in futuro sarebbe fantastico.
O andare avanti con la stessa tematica su Castelnuovo, oppure trovare un'altra tematica, insomma. Il problema è che bisogna lavorarci molto. Io per quella mostra ci ho lavorato
immagino,
un mese solo per la stampa e tutta quella roba lì, una settimana per allestirla, poi hai dato una mano anche tu, quindi è stato un grande lavoro.
Per noi è stato anche un privilegio, devo dire che una mostra così importante al dopolavoro non mi ricordo di averla vista, se non quando avevi presentato le foto di Beniamino Gigli, che poi sono lì in esposizione permanente, diciamo. Bene Antonio, senti, io ti ringrazio per la disponibilità e spero di rivederti di nuovo a Castelnuovo, e ti auguro tutto il bene possibile per la tua fotografia. Quindi grazie Antonio e ci sentiamo per un'altra occasione.
Grazie a te, un saluto a tutti, grazie di nuovo.